Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di The Dig.
Ma prima di cominciare, come al solito, vi facciamo un po' la domanda del giorno, la domanda della puntata. Molto interessante questa domanda di questo giorno, perché è un'ulteriore avventura grafica della LucasArts che andiamo a coprire con l'Enciclopedia dei Videogiochi e farla entrare, insomma, in questo mondo. E la domanda è relativamente: conoscete altri giochi che sono partiti con i migliori auspici ma che hanno avuto uno sviluppo travagliato, qualche cosa di inaspettato? Perché questo gioco ne ha avute parecchie, è stato sviluppato in un sacco di tempo. Insomma, c'è qualche esempio di developer hell, come viene anche chiamato a volte, ma in questo caso finito con un prodotto buono, un prodotto ottimo? Fatecelo sapere mandandoci un vocale direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it, oppure scriveteci, se volete scriverci, su Spotify direttamente.
Questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up. Con il nostro codice FFATA avrete diritto infatti al 15% di sconto sui suoi prodotti, e in concomitanza adesso con l'uscita del nuovo Hydration Drink senza caffeina è l'occasione giusta per prenderlo.
Eh sì, l'Hydration Drink Level Up senza caffeina, questa novità che c'è di una bevanda energetica che contiene solo 4 grammi di zucchero e contiene caffeina nella sua versione Gaming Booster regolare, ma adesso sono usciti gli Hydration Drink e quindi c'è questa possibilità di prendere una bevanda anche per i più giovani che magari hanno voglia di provare qualcosa del genere, per i gamer sotto i 16 anni. Noi sconsigliamo quella che è la caffeina per i minori di 16 anni, adesso che c'è l'Hydration Drink è il momento, secondo me, di provarlo, perché ci sono anche buoni gusti, alcune conversioni sono 3. Ho visto anche che le scorte sono molto limitate, una addirittura esaurita in questo momento, al momento della registrazione. Magari ritornerà a breve, è il caso comunque di fare un salto su levelup.it e usare il nostro codice FFATA direttamente alla cassa.
E quindi livella anche tu con l'enciclopedia dei videogiochi e Level Up. Ma in questo episodio non siamo soli, con noi ad aiutarci a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi è venuto Stilgar. Piacere, benvenuto.
Ciao ragazzi, è un piacere essere qua con voi. Buonasera, buonasera.
Il mitico Stilgar, come stai? Come stai intanto?
Sto molto bene, grazie. Spero anche voi, ed è un onore per me essere qua con voi a parlare di quella che probabilmente è la mia avventura grafica Lucas preferita. Forse anche perché è la più diversa, la più particolare, forse anche la più controversa, per essere proprio precisi.
Molto interessante, quindi un po' ci hai già dato l'ottica con cui vedere questo gioco. Vi diciamo sin da subito, giocatelo questo gioco, recuperatelo in qualche maniera. L'intento proprio dell'enciclopedia è darvi spazio e ingolosirvi un pochino per farvi provare giochi che hanno i loro anni, perché stiamo parlando di un gioco che ormai ha 25 anni, un po' di più di 25 anni anche, quindi...
No, è del 95, quindi...
Eh sì, quindi un po' più
27,
esatto, ben 27 anni al momento della registrazione, però comunque va assolutamente recuperato proprio per l'atmosfera che andremo a descrivervi.
E prima di partire nel nostro viaggio in questa grandissima avventura, ascoltiamoci una traccia della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è The Dig, un gioco del 1995 sviluppato e pubblicato dalla storica LucasArts ed è uscito per MS-DOS e sistemi Windows ed è ovviamente una delle tante famose avventure grafiche della Lucas. Come già detto nella prima parte, questa avventura è molto atipica ma anche proprio importante per il mondo dei videogiochi, anche solo per la travagliatissima storia nata da un'idea grandiosa che però ci ha messo veramente tanto per uscire.
Torniamo un attimo indietro nel tempo. È un gioco, sì, uscito nel 95, ma il cui sviluppo è iniziato nell'89, quindi ben 6 anni prima, in quella leggendaria mecca della cultura geek che è lo Skywalker Ranch, dove si trovavano Steven Spielberg, Brian Moriarty, George Lucas ovviamente, anche perché, voglio dire, era casa sua, quindi non gli erano entrati in casa inavvertitamente, e stavano parlando di un'idea di Spielberg che avrebbe voluto inserire in Amazing Stories, che era una serie di short movies che sono usciti in quegli anni, solo che non c'era il budget, doveva essere una roba molto simile a quella che poi è stata la trama del Pianeta delle Scimmie. Doveva trattarsi di archeologi che scavavano e trovavano reliquie strane e poi un bel momento trovavano una statua di Topolino e si rendevano conto che avevano scavato sopra le rovine di Disneyland in un lontano futuro. Questo fu l'inizio. Da lì in 6 anni è cambiato tutto. Non è stato più un film, è diventato un videogioco naturalmente, e la trama non c'entra assolutamente niente, ma il primo The Dig, lo scavo a cui fa riferimento il titolo in origine, era quello lì.
Già dalle premesse questo progetto era molto ambizioso, anche solo sapendo da chi è partito, da Spielberg, che ha chiesto a Lucas appunto di trasformarlo in videogioco. Già qui l'hype cominciava a salire, perché con le proprietà intellettuali, con la bravura di chi ha steso la storia e che ne fa la trasposizione nel videogioco, veramente era un gioco che da tutti i punti di vista sarebbe stato un successo. Però come detto ci sono stati un'infinità di cambi, perché questo progetto era sì ambizioso anche solo per essere un film con dal però troppo budget, ma anche per un videogioco, perché gli stessi Spielberg e Lucas ci mettevano proprio le mani, provavano continuamente e ci sono voluti anni addirittura per avere anche solo una demo giocabile. Tutta la fase iniziale è stata di concetto.
All'inizio dovevano esserci 4 personaggi che interagivano con la trama, poi sono scesi a 3, doveva avere un certo finale, poi il finale è cambiato, doveva avere proprio una serie di implicazioni filosofiche che sono state completamente stravolte durante la storia di sviluppo di questo titolo.
Cosa molto interessante, perché se stiamo parlando di 6 anni di sviluppo sono anche 6 anni pieni di giochi della Lucas, perché nell'89 esce il primo Indiana Jones and the Last Crusade, diviso nelle due avventure action game prima e poi graphic adventure, mentre prima insomma di avventure grafiche c'era Maniac Mansion, c'era Zack McCracken di cui abbiamo parlato, ma doveva ancora arrivare Loom, doveva ancora arrivare Monkey Island con The Secret e il LeChuck's Revenge, il seguito, insomma ce ne sono tantissimi di mezzo. E se andiamo a collocarlo nel 95, The Dig è uscito a novembre 95, quindi addirittura alla fine del 95, siamo nello stesso periodo in cui è uscito Full Throttle, che è effettivamente è un'avventura grafica completamente diversa dal punto di vista della maturità insomma artistica raggiunta dallo studio, e siamo verso la fine del periodo delle avventure grafiche, perché poi avranno un po' un discendere progressivo. Solo Monkey Island resisterà un po' come franchise con The Curse of Monkey Island, e poi insomma le cose si evolveranno ulteriormente con Grim Fandango, di cui abbiamo già parlato, e i vari seguiti. In quel periodo ci si concentrerà molto anche sul franchise di Star Wars, invece con giochi molto più action e in realtà che vanno a coprire tutti gli altri generi. Molto interessante, perché The Dig resume risulta quasi anacronistico per il periodo in cui è uscito, perché la tecnologia in realtà è più vecchia, ma c'è una giustificazione anche a questo.
Considera anche che tutti i titoli che hai menzionato in qualche modo c'entrano con The Dig, proprio perché il periodo di sviluppo è stato così lungo. Parte dal presupposto che il primo project lead dello sviluppo di The Dig è stato Noah Falstein, che era quello che aveva lavorato proprio a Indiana Jones and the Last Crusade, poi Indiana Jones and the Fate of Atlantis, e era abituato quindi a lavorare anche con Spielberg. Brian Moriarty, quello che ne prese le redini dopo e ne stravolse pesantemente la trama per la seconda volta, aveva sviluppato Loom. Dave Grossman, il terzo capo sviluppatore, era il co-designer insieme a Gilbert di Monkey Island e Day of the Tentacle. E alla fine Sean Clark, quello che concluse lo sviluppo del titolo, aveva lavorato sia a Day of the Tentacle che a Sam & Max. Anzi, ha proprio fatto uscire The Dig subito dopo aver concluso la lavorazione di Sam & Max. Ha iniziato a lavorare su The Dig dopo aver concluso Sam & Max. E in tutto questo, la musica, la OST di The Dig è sviluppata da Michael Land, che è proprio quello che aveva fatto la musica di Monkey Island.
Musica molto molto particolare che crea l'atmosfera, che è un'atmosfera, a differenza dei titoli appunto citati, è un'avventura molto più seria. Ci sono sì delle battute, ma sono battute non idiote, ma spesso sono delle battute sarcastiche verso gli altri due protagonisti, ma in realtà lo fanno tutti e tre da di loro, i pochi personaggi in realtà che popolano il gioco, ma che sono tutte battute che danno molta personalità a ciascuno di loro, che all'inizio avevano un design abbastanza scialbo, chiamiamolo così, mentre poi li hanno definiti molto meglio e nel prodotto finale questa cosa si vede. Quindi musica che sottolinea l'ambiente e appunto contrapponetelo a Sam & Max, dove è un'avventura fuori di testa, abbiamo un clima molto più, mi viene da dire, album, copertina di album di qualche progetto prog rock, progressive rock, no? Hai questa sensazione del mondo con colori molto sgargianti, ma un mondo alieno, perché effettivamente stiamo parlando di un mondo alieno alla fine.
È stato un tentativo di spostare il mood delle avventure grafiche dal comico parodistico di Monkey Island, Sam & Max, Day of the Tentacle, a uno stile molto più fantascientifico, molto più freddo e analitico, se vuoi, e proprio spingendo l'acceleratore su quello che era la ricerca dell'esplorazione, comunicare delle sensazioni di un pianeta totalmente diverso, un luogo completamente differente da scoprire, da esplorare, da interpretare, da vivere. Questo è ciò che l'ha reso, da una parte, il più diverso e il più affascinante titolo dello stile di avventure grafiche fatto da Lucas, dall'altra parte forse anche il meno capito.
Addirittura il gioco sarebbe dovuto essere anche molto più crudo, quindi oltre a essere più serio e più coinvolgente, ci doveva essere anche una componente tra virgolette splatter, perché proprio per Steven Spielberg ci sarebbero dovute essere delle scene molto cruente, un po' che ricordano, per fare un esempio, i film di Alien. Abbiamo citato prima che i protagonisti sono tre e sarebbero dovuti essere quattro. Il quarto protagonista, per fortuna per lui, non c'è stato nel gioco, perché era previsto che morisse in una maniera molto cruenta. Solo che l'idea di partenza era quella, però grazie a un altro esempio, in questo caso non di altri videogiochi usciti in quegli anni, ma di film, Jurassic Park, che effettivamente anche lì ci sono scene molto dure, è stato criticato per non essere così child friendly per i più giovani, e quindi ha fatto un passo indietro anche proprio nello sviluppo di The Dig. Quindi queste scene sono state tolte o perlomeno attenuate. C'è comunque tensione, ci sono scene molto forti, soprattutto con personaggi, c'è il sangue e ci sono anche delle perdite, però appunto secondo me sarebbe stato ancora più crudo, tipo altri titoli come Fantasmagoria ad esempio.
È stato reso più conforme a quelle che potevano essere le aspettative del grande pubblico, e secondo me per una volta ci hanno anche indovinato. Considera che in origine una delle tante idee che avevano avuto era anche di renderlo quasi quello che oggi chiameremo un survival horror. Doveva esserci un'amministrazione delle risorse, cibo, acqua, dovevi continuare a catastare quelle che erano viveri che avrebbero permesso la continuazione dell'esplorazione, anch'essa idea accantonata in favore di una struttura molto più simile alle normali avventure grafiche. Dovevano esserci più sangue, più morti, doveva essere un gioco dove non si rideva proprio per niente. Invece la la mano, non dico la mano di Lucas, perché poi in realtà ci lavorò ben poco, ma lo stile dei giochi LucasArts, fortunatamente per quanto mi riguarda, c'è tutto e si sente tutto.
Sì, una cosa che mi ha stupito è che questo gioco, che usa lo Scam Engine, insomma, famosissimo della Lucas, ad un certo punto nello sviluppo voleva essere tagliato, volevano tagliarlo in favore di un nuovo motore che si chiama StoryDroid, che ha cominciato lo sviluppo e il motivo principale era per dare più spazio a effetti grafici, più spazio a qualcosa che facesse vedere di più il futuro, mentre poi con un altro cambio, uno dei tanti cambi appunto di lead che c'è stato, si è voluti implementare alcune delle funzionalità nello Scam Engine, che comunque sono riusciti a farlo. Infatti ad esempio ci sono molte cinematiche in questo gioco e anche molta cura dei dettagli con le animazioni dei singoli personaggi, perché non sono semplicemente di movimento, insomma, del protagonista che andremo a utilizzare, ma molto spesso l'interazione tra i personaggi è fisica. Si vede il personaggio che tira fuori la pala per scavare, oppure che interagisce con un altro personaggio, oppure che lo sposta, oppure anche dei mini combattimenti, delle mini scene che secondo me sono ben integrate per dare quello che l'avventura grafica in realtà non riesce a dare di suo, ovvero l'azione. In questo caso viene giustificato con queste cinematiche, con il motore però di gioco, senza aver bisogno di cinematiche esterne, e insomma fa la sua figura, perché anche sono dei momenti di qualche secondo che è semplicemente un cambio di quadratura molto cinematografico che fa esprimere quello che sta succedendo.
Beh, con queste animazioni e soprattutto con le cutscene era evidente che volevano giocarsi molto bene la presenza di Spielberg nella stanza dei bottoni, volevano tirar fuori un gioco davvero cinematico, e infatti le scene 3D sono realizzate dalla leggendaria Industrial Light and Magic, che faceva gli effetti speciali di tantissimi film di fantascienza dell'epoca, in realtà ancora oggi.
Sì, è per dire che nonostante tutto è stato perfino criticato l'uso delle animazioni 3D assieme all'ambiente 2D che c'è nel gioco, anche se effettivamente mostra davvero che ci sapevano fare, appunto, perché è implementato davvero bene. Ci sono questi elementi 3D che davvero si sposano molto bene con la grafica, le animazioni sono estremamente fluide e, come detto, proprio anche l'influenza di Spielberg e di tutti quelli che ci hanno lavorato ha reso un gioco veramente molto cinematografico. Anche proprio solo gli spostamenti in alcune fasi di gioco, mi verrebbe proprio da dire, non è stato fatto il film ed è stato fatto il videogioco, adesso che il mercato dei film ha anche più soldi effettivamente ci starebbe fare un film basato su The Dig.
Molto evidente che l'idea doveva essere proprio questa. Basti pensare quanto effettivamente sia limitato in termini di distanza percorribile l'area di gioco. Partiamo dal presupposto, allora non si può parlare di questo senza fare un piccolo racconto, no, di come va la storia, però in sostanza il gioco si svolge su di un pianeta alieno, ma non su tutto un pianeta, su una piccolissima isola. Ci sono 5 guglie, di cui una è sostanzialmente inesplorabile, e un hub centrale dove non si fa praticamente mai ritorno dopo l'inizio. Tutto questo porta a un gioco la cui durata è effettivamente non lunghissima. Ci sono alcuni puzzle, ci sono alcune sequenze che impegnano notevolmente il giocatore, e infatti fu un'altra delle critiche che il gioco subì, perché la difficoltà dei puzzle da affrontare, che poi sono un po' il pepe delle avventure grafiche, non sempre seguiva un livello costante. C'erano alcuni puzzle troppo semplici, altri troppo difficili, in alcuni casi si vedeva proprio, veniva dato un indizio, era la soluzione di un puzzle che ancora non avevamo nemmeno incontrato, quindi era un po' strano. Però comunque era evidente che l'idea originale fosse quella di raccontare un film, quindi entertainment passivo, non interattivo. È incredibile come, nonostante questo e nonostante tutte quelle che sono stati gli sconvolgimenti durante questi 6 lunghissimi anni, dove nella storia del videogioco è successo tutto il contrario di tutto, sia comunque uscito fuori un titolo così indimenticabile, almeno per me lo è stato.
E a proposito di questi puzzle, secondo me contribuiscono all'atmosfera del gioco, perché ne ho giocate tante di avventure grafiche e ho visto che tipologie di puzzle ci sono, quindi combinazione degli oggetti, risoluzione di qualche rompicapo e cose del genere. La differenza che ha The Dig è che ha uno stile di risoluzione che è più o meno sempre quello, ovviamente c'è il discorso che ci ha detto adesso Stilgard di difficoltà diversa, ma lo stile del, ci sono tante forme geometriche, ci sono tante cose che riguardano molto il linguaggio, e questa cosa è sottolineata dal fatto che siamo in un mondo completamente diverso, un mondo molto alieno, e dobbiamo proprio capire come funziona il linguaggio. Addirittura uno dei protagonisti, che si chiama Maggie Robbins, è una giornalista che si trova appunto nella ciurma che finirà su questo pianeta alieno, ed è un'esperta di linguaggio e sarà una figura insomma centrale del gioco. Il fatto di essere in questo mondo in cui non sai cosa sta succedendo e lo scopri con il protagonista, secondo me dà molto questa sensazione. Lo vedrò ad esempio in giochi futuri della fine degli anni 90, che non sono della Lucas ma hanno sempre questo clima di alieno eccetera eccetera. Mi viene in mente Obsidian, che era un'avventura grafica in prima persona, chiamiamola così, una di quelle in FMV con tanti filmati, tanti personaggi interpretati da attori veri, e hai questo senso proprio di alieno. Stessa cosa anche in The Ripper ad esempio, che è un altro gioco che magari non è tanto conosciuto ma che è pieno di attori strafamosi, tra cui appunto Christopher Walken, giusto per citarne uno. E anche in quel caso è ambientato in un futuro in cui tutti quanti questi enigmi, le chiavi, le azioni che vai a fare c'entrano con collegare forme, che in realtà è una forma molto elementare, ma se non sai esattamente cosa stai facendo chissà come ce la fai a risolverli. Bisogna trovare gli elementi giusti oppure provare, provare, provare fin quando non ti viene.
Sai che parlando di persone, di attori strafamosi, mi fai venire in mente che c'è un attore molto famoso nel cast di The Dick. Mm-hmm. Protagonista, Boston Low, è doppiato da Robert Patrick. E dice, ma chi è Robert Patrick? Robert Patrick è il T-1000 di Terminator 2. E ci sono degli easter egg nella versione originale, nel doppiaggio originale del gioco. Ah, tra l'altro, tra parentesi, il gioco è tradotto in italiano ed è una localizzazione esilarante. È orribile la traduzione in italiano. E il T-1000, ci sono degli easter egg che riportano ad alcune frasi celebri del film di Terminator. Tra parentesi, Brink, che è l'archeologo che fa un po' suo malgrado l'antagonista nei successivi atti del gioco, è quello che ha doppiato Grant di Mass Effect 2.
Ecco, vedi. La cosa molto particolare, secondo me, da aggiungere è che sì, il protagonista è doppiato da Robert Patrick, ma nella versione italiana è doppiato da Massimo Rossi, che è un nome abbastanza generico, chiamiamolo così, ma in realtà è stato il doppiatore di Robert Patrick nel film del 93, quindi probabilmente l'hanno scelto perché era la voce in quel momento di Robert Patrick, che ha avuto le voci di miliardi di persone diverse. Non è come adesso che un attore, un doppiatore italiano si aggancia a un attore estero, e quindi, che ne so, c'è il doppiatore di Tom Cruise che è sempre quello, c'è il doppiatore di Eddie Murphy che per molto tempo è stato sempre quello. In questo caso hanno preso questo attore, probabilmente nella localizzazione italiana c'è stato qualche problema. Siamo anche in un periodo in cui non c'era così tanta attenzione all'adattamento più che al doppiaggio vero e proprio, e quindi alcune cose venivano tradotte papali papali senza avere nulla di adattamento in mezzo, e effettivamente poi si vedono le conseguenze.
E pensare che il team di doppiatori è stato cambiato, non erano previsti quelli che avrebbero doppiato effettivamente poi i personaggi di The Dig. Un'attenzione nei dettagli e una scelta corretta, perché veramente, almeno nella versione inglese, il doppiaggio è veramente spettacolare. Mi piacciono molto gli easter egg del T-Bill, dove lui dice le frasi del film, nessuno gli sta dietro, gli fa no no scusate non volevo dire niente, è come se queste avessero delle reminiscenze, molto divertente.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
Abbiamo parlato già appunto del pianeta che andremo ad esplorare, ma la storia parte prima, perché noi per arrivare su questo pianeta facciamo prima parte di una spedizione. Infatti, come nei migliori film tipo Independence Day, ma anche lo stesso Armageddon, dal quale come vedrete la trama prende molto dall'inizio di The Dig, viene scoperto un meteorite che sta per colpire il pianeta Terra. Questo meteorite che viene chiamato Attila, e quindi viene messa su una squadra per andare su questo meteorite che si sta avvicinando per piazzare delle cariche nucleari
nucleari per non distruggerlo, perché giustamente hanno il discorso intelligente: non lo distruggiamo perché sennò verrebbero tutti i detriti sulla Terra, ma cerchiamo di modificare la sua tratta o comunque di fermarlo. Inizia il gioco in maniera molto cinematografica, dopo la scoperta del meteorite, una conferenza stampa con i 5 membri dell'equipaggio iniziale che parlano con i giornalisti che gli fanno domande attive, mentre poi vengono intervallate le scene dello shuttle che parte e si avvicina al meteorite Attila. Già qui vediamo la presentazione dei personaggi, quindi abbiamo Boston Law che è un soldato e si occuperà della sopravvivenza del resto del team, perché lui non è uno scienziato. E poi ci sono Ludger Brink, che è l'archeologo e geologo, Maggie Robbins, che in questo caso è la giornalista che però è abile nelle lingue, e Cora Miles, che è la responsabile dell'hardware, e Ken Borden, che si occuperà di pilotare lo shuttle. Ci viene fatta questa breve descrizione iniziale a mo' di intervista. Facciamo già delle domande, perché è un team atipico per una missione così, una giornalista, un archeologo. Comincia un attimino anche il mistero, perché dopo l'intro ci ritroviamo uscendo dallo shuttle in vista del meteorite Attila.
Noi stiamo facendo l'ennesima missione nello spazio in nome della patria americana, prima di tutto, perché sono il massimo del leitmotiv americano, soprattutto i protagonisti, ma soprattutto gli altri Boston Law. E crediamo che sia un'avventura nello spazio, anche perché pensiamo Spielberg, beh, ci sarà lo shuttle, ci sarà da fare qualcosa nell'esplorazione spaziale. E invece ci rendiamo conto, fin dai primi minuti di gioco, che c'è sotto ben di più. E c'è proprio fisicamente sotto ben di più, nel senso che andando ad esplorare quello che è ciò che rimane l'asteroide Attila, i tre, Boston, Ludger e Maggie, si rendono conto di essere arrivati al cospetto di una struttura complessa, artificiale e precisa, sicuramente di natura aliena. E in quel momento avviene uno dei primi reveal della storia, ovvero sia che il comandante Law mette sotto segreto la missione, ne prende ancora più attivamente il comando, perché informa i suoi colleghi che il vero scopo di questa sortita era di andare a verificare l'eventuale origine aliena di questo asteroide. Il problema è che hanno evidentemente fatto male i conti, perché l'asteroide si rivela essere una vera e propria nave spaziale che, con una alienissima forma a dodecaedro, li trasporta in un angolo inesplorato della galassia e li recapita direttamente su questo pianeta, su questa piccola isoletta di questo pianeta, dove poi andremo ad interagire per tutto il resto del gioco.
A me è piaciuta tantissimo la frase che usa ad un certo punto Boston Law per comunicare con la base, per dire: ok, la missione è diventata questa qua di ricerca aliena, perché dice al pilota di riferire alla base che Attila è un vero uno, che secondo me è molto bello perché è già un messaggio in codice. E secondo me è anche strano perché il protagonista fa una cosa che noi non ci aspettiamo, quindi in quel momento hai una sorta di scostamento dal immedesimarti con lui, però diciamo tira fuori le palle in quel momento, essendo un militare, essendo uno che è abituato a governare la missione, e quindi c'hai anche quell'aspetto eroico in un certo senso.
È divertente pensare a questo twist del capitano che in realtà ha una missione segreta rispetto all'impiego base. Mi ricorda un po', anche facendo altri paralleli, non col videogioco ma di nuovo con altri film, ricordando sempre il fatto che ci sia Steven Spielberg, con Stargate. Il comandante della spedizione che va dall'altra parte dello Stargate ha un'altra missione che si scoprirà dopo, fa il doppio gioco. Ci sono un po', come dire, stereotipi o comunque dei cliché che vediamo proprio anche dai comportamenti iniziali dei personaggi. Loro sono su questo asteroide, lo fermano, entrano all'interno, scoprono che non è naturale, al posto di avvisare o comunque cominciare a fare delle procedure, dei protocolli, la prendono un po' alla buona: andiamo, dopo spiegheremo. Le comunicazioni si tagliano e fa: vabbè, possono aspettare 5-10 minuti. Quindi molto stereotipo comunque da film americano, un po' cowboy, andiamo all'avventura, e poi ovviamente si ritrovano fregati.
Beh, però vedi, è uno dei rarissimi esempi nella storia del videogioco, soprattutto delle avventure grafiche. Forse le avventure grafiche è proprio l'unico esempio dove il protagonista, che noi controlliamo attivamente, improvvisamente ci strappa le redini redini della storia di mano e decide di far qualcosa che va al di fuori del nostro controllo, proprio per rendere ancora più plateale la identità cinematografica e non tanto interattiva dell'idea originaria della storia di The Dig.
Sì, non è una questione di scelta in questo caso.
Esatto, è come se improvvisamente noi stiamo giocando a Monkey Island e Guybrush ci comunica di non essere un vero pirata, ma di essere un agente della marina inglese che vuole sgominare tutta quanta l'isola di Melee. Avrebbe la stessa potenza narrativa.
Sì, è vero, è un po' un tradire il giocatore in questo caso, perché appunto si sente lontano in quel momento dal protagonista, però è anche un modo per farlo ritornare subito vicino col fatto che poi vai a utilizzare solo lui. Anzi, quando saremo su quest'isola, in pochissimo tempo ci ritroviamo completamente da soli. Di riffa o di raffa, chiamiamolo così, con gli eventi che non vogliamo spoilerarvi. Sottolineo una cosa sul design di questi personaggi. Prima abbiamo parlato di stereotipi, qua ci sono un po' di stereotipi, perché ad esempio Ludger Brink ha un forte accento che è un po' tedesco, a volte anche un pochino russo, che sono due nazioni che non, agli Stati Uniti insomma le sono stati visti in passato come antagonisti, ed è un biondo alto e insomma lo stereotipo dell'ariano in un certo senso. Maggie Robbins appunto una donna con capello nero ben curato, e anche il modo di parlare soprattutto di questo personaggio le dà tanta personalità, perché è molto scontrosa, nessuno la vuole comandare, addirittura fa una battuta durante la conferenza stampa iniziale dove tutto il pubblico ride, quindi si sente molto a suo agio e si trova in una situazione completamente diversa subito dopo. E sottolineo di Boston Law il comandante, il cambio che c'è stato, perché all'inizio doveva essere biondo anche lui, o comunque biondo scuro, e quindi forse un po' troppo simile a Ludger. In questo caso gli hanno dato una capigliatura che è quella dei Mr. Fantastic, del capo di Fantastici 4, quindi cappello marrone e le due strisce ai lati di grigio. Questo potrebbe essere anche un modo per tirar fuori il fatto che sia il capo della spedizione, come Mr. Fantastic è il capo dei Fantastici 4 in un certo senso. Molto interessante, perché molto riconoscibile anche quello stile di capigliatura, insomma lo riconosce ovunque. E soprattutto avevano solo degli sprite abbastanza piccoli, essendo fatto con l'engine di Scum, e il fatto che come sono vestiti in realtà loro hanno inizialmente le tute spaziali per poi togliersi, e alla fine hanno quello che hanno sotto, quindi sono magliette nere, magliette grigie e i pantaloni arancioni appunto, che facevano parte della divisa ufficiale.
Perché per una pura botta di fortuna, chissà perché, nel pianeta dove si ritrovano possono respirare.
Perdonami la battuta col fatto che hai citato Mr. Fantastic e i Fantastici 4, i Fantastici 3 in questo caso, ma in realtà sono Fantastici 4, perché c'è il quarto, lo chiamiamo l'uomo invisibile, che è quel famoso quarto personaggio che in realtà non si vede nella storia.
Sì, in quel caso doveva essere un giapponese appartenente alla ditta che sovvenziona insomma questa spedizione. Voleva essere anche un modo per criticare o comunque riportare una situazione che stava succedendo al momento, dove c'è il mercato giapponese o comunque orientale che si insinua in quello americano, cosa che poi eventualmente è successa con tutta la tecnologia e non solo, anche coreana insomma, anche la Cina.
Era il personaggio da odiare, che poi è un testimone che è passato a un altro dei personaggi, e caspita se si fa odiare.
Sì, ma già anche prima degli altri plot twist che succedono dentro è abbastanza scontroso. Esatto, come Maggie è scontrosa ma un pochino flirta col protagonista, comunque ci butta un paio di battutine fastidioso ma neanche troppo. Ludger è già abbastanza di suo, e cosa che contrasta molto, perché noi abbiamo parlato di questi tre protagonisti ma ci sono anche Cora e Ken. Loro conoscono già Boston e quindi fanno già parte della sua squadra, sono molto più scherzosi tra di loro che si conoscono, e poi dopo poco li perdiamo perché lo shuttle non va sull'altro pianeta ma rimane vicino alla Terra.
Tra l'altro abbiamo detto prima come la squadra dei tre viaggiatori dello spazio si separi subito all'inizio, chi per un motivo chi per un altro. Questa è un po' un'occasione sprecata, secondo molti, me compreso, di rendere l'avventura ancora più diversa. Sarebbe stato forse più interessante fare in modo piuttosto simile a quello che è accaduto in Maniac Mansion, la possibilità di interagire contemporaneamente con più personaggi. Questo non è possibile, ma c'è un sistema di comunicazione a distanza con il quale possiamo consultarci con Maggie e Ludger. Tra l'altro molto interessante, molto bellino anzi, che nel comunicatore, sembra proprio un moderno smartphone che utilizziamo per parlare a distanza, ci si è installato Lunar Lander. C'è proprio un minigioco che non ha alcuna conseguenza con il resto della storia, che volendo, se ci annoiamo della noiosa avventura grafica, possiamo giocare a Lunar Lander e provare a far atterrare il drone. attenzione.
Tra l'altro, quella che hai citato è un'idea che gli stessi sviluppatori avevano all'inizio, il fatto di dare più personaggi giocabili, e proprio con il Penultimate, questo tablet, insomma, questo smartphone che abbiamo con noi, ci serviva non solo a comunicare, ma proprio a passare la palla e utilizzare gli altri personaggi. Si è voluto poi alla fine, un po' per restrizioni, chiamiamole così, del motore grafico, un po' proprio per scelta narrativa, perché se il discorso di prima che abbiamo fatto sulle scelte, quindi il fatto che il taglio è quello cinematografico, dare controllo su più personaggi dà un po' di libertà aggiuntiva al giocatore, e in sostanza poi far ritornare la storia sugli binari diventa un po' più arduo, un po' più difficile per il game design proprio stesso del gioco.
Da una parte c'è chi l'ha reputata una limitazione, dall'altra, e anche qui devo in parte essere d'accordo, il fatto di poter controllare soltanto Boston aiuta a esprimere uno degli elementi della trama di The Dig, l'elemento della solitudine. Boston è da solo in un pianeta lontano chissà quanti anni luce da casa, e deve tornare a casa, e per farlo può contare solo su se stesso, perché di nuovo, senza stare a fare spoiler, per un motivo o per un altro sarà costretto a contare solo sulle proprie forze.
Un'altra cosa molto cinematografica questa, molto da film, non un'azione spezzettata, ma seguiamo un unico protagonista nella sua storia che interagisce, che si intreccia con quella degli altri personaggi, e quindi questo è un altro esempio proprio dell'idea e del tipo di sviluppo, del tipo di impronta che è stata voluta dare a questo gioco. Il fatto di rivolgersi agli altri personaggi come dei personaggi non giocanti, con il sistema SCAM in base quindi alla tipologia di argomento che vogliamo chiedergli, è un po' da gioco di ruolo, quindi andiamo dal locandiere e gli chiediamo informazioni. In questo caso qui però è appunto più cinematografico, il personaggio che ritrova i personaggi e interagisce con loro, lo aiutano o comunque sviluppano la storia rimanendo con un unico protagonista.
La versione dello SCAM utilizzata in The Dig è forse una delle migliori iterazioni di questo motore di gioco. Non abbiamo i verbi di Monkey Island, non abbiamo neanche quello che era la versione utilizzata in Day of the Tentacle, Full Throttle, e anche poi in The Curse of Monkey Island con il puntatore che cambia forma. Qui ci abbiamo solo tasto destro, tasto sinistro, l'inventario e basta. Semplicissimo, ci si tuffa immediatamente nel sistema di controllo, l'acqua è calda, si tocca e ci sentiamo subito a nostro agio.
È un modo di vedere questo sistema con un puntatore intelligente, quindi se abbiamo una pala e stiamo cliccando su qualcosa, evidentemente stiamo dicendo al gioco scava in quel punto, non usalo per, che ne so, fare qualcosa di assurdo. E questo è, sottolinea il fatto che ci vuole tanta logica in questo gioco rispetto a qualche combinazione molto strana nei giochi più divertenti, appunto l'utilizzare, che ne so, il pollo con la carrucola sul cavo non è così intuitivo, utilizzare un pollo su un cavo, ecco, ok che c'è la carrucola, però non è così intuitivo, anzi ci sono delle combinazioni un po' assurde dentro tutto Monkey Island, ma anche dentro tutti i giochi che puntano sul far ridere grazie a queste combinazioni. Qui invece è tutto sul logico, sul realismo, anche se stiamo parlando di un mondo alieno e quindi quella parte è coperta di fantascienza, però molto molto interessante. La cosa che è ancora più interessante è che è una fantascienza ma non c'è tanta tecnologia, dal punto di vista tecnologia che uno si immagina, che ne so, Star Trek, si immagina, non tanto Star Wars, che non è un vero e proprio film di fantascienza, o meglio è più fantasy appunto ambientato nello spazio, mentre il fatto che non ci siano cavi, tastiere, mouse, interfacce particolari, ma ci sono in realtà, ma sono tutte di forma aliena, quindi non come te le aspetti.
Proprio un modo di intendere la fantascienza completamente nuovo, completamente diverso e decisamente, decisamente affascinante. Però credo che questo sia voluto anche perché, più che essere una showcase tecnologica, tutto il pretesto narrativo di The Dig in realtà serve a far da cornice a delle complesse tematiche morali. Anche questa è un elemento spiazzante per chi fino ad allora aveva giocato a Monkey Island, aveva giocato a Dave Tentacle, aveva giocato a Zack McCracken, ma anche Indiana Jones, i due Indiana Jones sono molto più lighthearted di questo titolo. Considerate anche che in The Dig c'è un good ending e c'è un bad ending, cambia poco a dire il vero, ma è un modo con il quale il gioco ci invita a fare i conti con le implicazioni morali che ci ha spiegato. Durante tutta la narrazione si parla di tematiche importanti, si parla di fiducia, si parla di rapporto tra uomo e donna, soprattutto si parla di vita e si parla di morte. Caspita quanto si parla di morte in The Dig. E proprio in virtù di questo il gioco ci metterà in fondo di fronte a una scelta. Una scelta che, se saremo coerenti, se manterremo la nostra morale intatta, ci ripagherà. Il gioco finisce lo stesso e finisce bene lo stesso. Però c'è quella punta di scelta che il gioco ci impone e ci richiede di fare i conti con la nostra percezione della mortalità. Cosa faremmo davvero se si potesse contrastare l'enorme limite della fine della vita? Capite che questa cosa in un'avventura grafica era innovativa, incredibile, talmente spiazzante che molti dei recensori dell'epoca evidenziarono come un elemento non per tutti. Non è assolutamente un videogioco per ragazzini.
Infatti questo viene sottolineato dalle copie vendute, perché il gioco vende 300.000 copie, che sono tante per il tempo, però viene comunque considerato un po' un fallimento per diversi fattori. Uno è il fatto che gli anni di sviluppo, i 6 anni di sviluppo, avevano già cominciato dal punto di vista marketing a parlare di questo gioco, e quindi l'hype, il famoso hype, è stato costantemente alimentato e non ha riscontrato le aspettative che tutti volevano. E questa cosa è dovuta al fatto che è uscito un attimo dopo con grafica un pochino vecchia, c'era un grandissimo aumento di grafica, è uscito a ridosso di Full Throttle, che per quanto sia un'avventura molto corta graficamente rendeva di più, c'è uno stile grafico molto più accattivante, personaggi più grandi, insomma, se uno vuole considerarlo superficialmente vede questo, un po' perché i soldi investiti sono tanti, 6 anni di sviluppo con tutte le persone che ci hanno lavorato, i lead che ci hanno lavorato, comunque sono stati pagati per il loro periodo di lavoro. E la terza cosa è un po' il periodo, perché stiamo parlando del periodo della Lucas in cui le avventure grafiche in generale cominciano un po' a scemare pian pianino. C'è la voglia da parte del pubblico di passare a qualcosa di più complesso, di più nuovo, ad altri generi fondamentalmente, ed è una cosa che succede sempre. Anzi, le avventure grafiche, solo adesso ci sono alcune avventure grafiche, un genere molto di nicchia, che vuole richiamare insomma quello che è successo al tempo, e lo vedremo anche con quello che succederà di lì a breve, perché tanti dei professionisti di Lucas cominceranno a lasciare Lucas e a fondare i vari studi. Abbiamo Double Fine, abbiamo l'inizio della Telltale, che forniranno insomma tutte avventure grafiche sotto un altro aspetto.
Quasi il canto del cigno di quel periodo, di quel modo di fare videogiochi, di quel modo di narrare storie in modo interattivo. Non a caso dico canto del cigno, perché ritengo che questo cigno cantasse proprio dai tempi di Loom, dove i cigni sono decisamente protagonisti. Per chi l'ha giocato, forse coglierà il gioco di parole. È stata anche la mia personale storia di giocatore di avventure grafiche, iniziata proprio con Loom e che poi si è conclusa con The Dig. Tutto quello che è venuto dopo, per quanto apprezzabile, secondo me non ha mai retto il paragone con quel periodo così bello della storia del videogioco. Perché poi, diciamolo, spesso si tende a equiparare il retro game o comunque il videogioco in generale con quelli che sono i giochi per console. Non è affatto vero. Su PC è esistito un sottomondo di titoli incredibili che su console non sarebbero stati pensabili. Le avventure grafiche ne sono un chiaro esempio. Veri e propri film o anche libri interattivi che ci portavano in mondi diversi, in strani nuovi mondi, come avrebbe detto il capitano Kirk. Io trovo che siano dei titoli imprescindibili. Non si può pensare di capire quella che è stata l'evoluzione del videogioco senza titoli come le avventure grafiche Lucas. Io consiglio caldamente a chiunque, ma io le vorrei vedere studiate a scuola queste avventure qua, ma consiglio a chiunque di giocare quella che forse è la più strana, la più adulta, la più particolare, che è proprio The Dig.
Quindi noi apposta non abbiamo fatto spoiler per invogliarvi, e spero che abbiate capito il messaggio. Questo è un gioco davvero da recuperare, quindi giocateci. questo era The Dig, un gioco che consigliamo caldamente a tutti voi ascoltatori e videogiocatori. È un gioco cui io do 7,5 astronavi di 12, quindi dado da 12 come l'astronave dei protagonisti, su 10. È un gioco che mi è dispiaciuto recuperare dopo l'uscita. Io ci ho giocato anni dopo, quasi un decennio dopo, e quindi mi sono perso la magia di quando è uscito, anche se forse in un certo senso mi ha aiutato, perché ho evitato le critiche del tempo, visto che appunto erano usciti giochi magari più moderni, con la grafica più moderna, quindi me lo sono goduto un po' meglio. Una cosa che mi ha particolarmente attratto è stata la grafica. Questo gioco fa molto uso delle luci e delle ombre. Il tema della luce è un tema fondamentale sul pianeta di gioco. I fondali sono estremamente curati, con questi accenni di luce con l'ombre viola, arancione, molto marcati, e che davvero rendono ogni schermata di gioco unica e riconoscibile, anche perché c'è il backtracking per andare a prendere determinati oggetti che però si scoprono solamente dopo. Un'altra cosa che mi ha piacevolmente sorpreso è la musica. Sorpreso tra virgolette, perché parliamo appunto di compositore di un certo livello, quello di Monkey Island, che però è riuscito a creare ancora di più un'esperienza da film di fantascienza, curato, e proprio la cura nei dettagli del gioco. È davvero un peccato, come accennavo prima, che non si sia poi fatto effettivamente un film di The Dig, e quindi spero che magari in un futuro Spielberg ci ripensi con il budget adeguato per ricreare questa gemma di videogioco che davvero consiglio a tutti quanti. E tu Ace invece che ne pensi?
Io a questo gioco darò 8 cristalli della vita su 10. L'8 ci serve anche per il 360 o comunque il tornare alle origini, come disegnate un 8, perché nel 95 io ero ancora abbastanza piccolo, quindi questo gioco non l'ho giocato, forse perché non mi attirava più di tanto, stiamo parlando proprio di un bimbo, ma poi mi sono ricreduto, perché ad un certo punto ho voluto giocare tutte le avventure grafiche di Lucas e mi sono stupito, perché questa è una di quelli che pensavo fosse quello che passava inosservato, diciamo, rispetto agli altri. In realtà ha tantissimo da dare, con dei fondali fantastici come abbiamo già detto, una storia che è bella accattivante, ma una cosa che un po' nasce da lì, ho coltivato grazie a questa esperienza, è la mappa mentale. A me piace tantissimo la mappa, l'avrete sentito in tanti episodi, quindi quando hai una mappa da disegnare oppure una mappa da completare, l'abbiamo visto in tantissimi generi, insomma, questo utilizzo. Qui non c'è una vera e propria mappa, ma il mondo, questa isola, questo pianeta sconosciuto è fatto in modo da crearti una mappa mentale fatta molto bene, nonostante molte location, molti posti siano simili. Si vede come tutto è organizzato un po' geometricamente, ci sono queste figure, insomma, che ne abbiamo già parlato, ma proprio anche il muoversi da un posto all'altro con diverse opzioni, perché avremo un tram, come viene chiamato, per poter andare in giro, o dei ponti di luce. Secondo me sono degli elementi fondamentali che fanno parte dell'esplorazione. Questo gioco parla tanto anche di esplorazione di un mondo sconosciuto, e quindi è decisamente fatto bene anche da questo punto di vista. E tu, Stilgar, cosa ne pensi?
Ma guarda, io mi rendo conto che la mia valutazione non può essere oggettiva. È un titolo col quale sono cresciuto, è un titolo che amo, e per me prende 9 tartarughine esplosive, che sono un oggetto di gioco molto rilevante. È un gioco che mi ha ispirato a intraprendere una carriera accademica da linguista. È un gioco che mi ha accompagnato, mi ha reso più interessato a quello che era il lato accademico dell'esplorazione, della scienza, o anche semplicemente il wanderlust che un gioco come questo ti comunica. Il poter esplorare un mondo completamente diverso, dove la logica umana non funziona, lontano da casa, senza nessuna garanzia di poter mai tornare, è qualcosa che nel mio essere un ragazzo di 10 anni all'epoca ha comunicato davvero tanto. È secondo me anche un malinconico applauso finale a quello, come dicevo, a quello che è stato un periodo della storia del videogioco che probabilmente non tornerà mai più, ma che allo stesso tempo, per sua stessa natura, resterà sempre attuale, sempre immortale. Come un buon libro, un'avventura grafica resiste allo scorrere del tempo, all'evoluzione della tecnologia e a quelle che sono le necessità che il gioco moderno ci impone. Per me sono storie immortali, immortali e la possibilità di poterle rigiocare, anche se ormai le si conoscono a memoria, io The Dig l'avrò giocato 15 volte, e comunque trovare sempre quella comoda e tiepida coperta di Linus pronta ad accoglierci, per me ha e avrà sempre un valore sentimentale grandissimo.
E per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete rimanere sempre aggiornati ed entrare a far parte della community dell'Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo raggiungendoci sul gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, dove siamo già in più di 100, ormai 140, e ogni giorno parliamo del mondo dei videogiochi e tutti i media legati ad esso, con tante rubriche, il famoso ormai Guessing Tuesday, dove potete indovinare i prossimi episodi che registreremo, ma tanto tanto altro contenuto, quindi vi aspettiamo.
E io voglio anche ringraziarvi per tutte le birre che ci avete offerto su enciclopediadevideogiochi.it. se volete farlo, ci aiutate tantissimo a supportare il progetto, a farlo crescere sempre di più, e ringrazio il nostro ospite, grazie Stilgar per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi.
Grazie a voi, come detto è un grande onore, e soprattutto parlare di un gioco, come dicevo, eterno. Mi occupo di retro game su Twitch e cerco di cambiare la definizione tradizionale del retro game, cercando di considerare tutto quanto il videogioco come qualcosa di attuale, di contiguo e di eterno. Quindi se l'idea vi interessa e se vi piacciono i gatti, e anche se vi piace bere bene, visto che non ci occupiamo soltanto di videogiochi, passate a trovarci. Il canale si chiama KS Gaming Life e naturalmente ci trovate su Twitch.
Perfetto, troverete il link cliccabile direttamente nella descrizione di questo episodio. Mi fa molto piacere quello che hai detto, perché anche noi trattiamo videogiochi di tutti i periodi storici, non ce ne frega assolutamente niente di mettere separazione tra retro game e gioco moderno, proprio perché un gioco, e The Dig ne è la dimostrazione, se lo giochi adesso è la stessa cosa, ti dà le stesse sensazioni, magari non il discorso della tecnologia, insomma, del progresso tecnologico, ma il videogioco non è solo progresso tecnologico, è storytelling, è immersione nel mondo di gioco, quindi ci sono tantissimi elementi che non possono essere ridotti semplicemente al che bella grafica o che bella situazione che mi trovo a vivere.
Ed è anche soprattutto sublimazione della rabbia, come la mia co-streamer Cappina, nonché mia moglie, potrebbe dimostrarvi.
Sì, è vero, c'è anche quell'aspetto lì.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Stilgar.
Namaste and be brave. Para